Oggi si parla di crisi internazionale, euro, Glass-Steagall, e sapete già questo nome cosa evoca. Per nostra fortuna i nostri ospiti sono già in studio, li saluto dopo, però prima voglio partire da qui, da un articolo che oggi è apparso sul quotidiano Il Giornale: intrecci di potere, l'impotenza di Obama contro le banche. Voi direte, perché partire da così lontano, dagli Stati Uniti? Noi siamo un'Italia che ce frega. No, perché oggi, purtroppo, col villaggio globale, decisioni così prese in posti così lontani, in tempo reale si ripercuotono anche sulle nostre vite e soprattutto sulle nostre tasche, quindi è giusto parlarne. Da mesi Barack Obama promette la più importante riforma della finanza dai tempi della Grande Depressione, dal 29 più o meno, sì, 29 più o meno. È un pacchetto di leggi, prima o poi verrà approvato, ma non sarà certo rivoluzionario, anzi, quella che si annuncia è una riforma che metterà qualche paletto, aggiungerà burocrazia, farà leva sulla retorica, arte nella quale Obama è maestro, ma non intaccherà lo strapotere del mondo finanziario statunitense. La crisi del 2008 ha evidenziato due problemi di fondo. Da un lato la commistione tra banche d'affari e banche commerciali, dall'altro la devastante influenza dei derivati, che consentono leve debitorie sproporzionate, al punto da muovere nel mondo 600.000 miliardi di dollari, pari a 10 volte il PIL globale, che è pari a circa 58 trilioni di dollari, quindi un decimo davvero della quantità di spazzatura virtuale bancaria finanziaria in circolazione per il pianeta. Con profitti, ma anche rischi altissimi, come si è visto nel 2008. Per rimediare sarebbe stato opportuno ripristinare il Glass-Steagall Act, se ne è accorto anche il giornale, che per 70 anni ha imposto la separazione tra banche d'affari e commerciali e che fu abolito nel 1999 su iniziativa di Summers, oggi super consigliere di Barack Obama. McCain e il democratico Cantwell lo hanno proposto, ma la Casa Bianca e Wall Street si sono subito opposti. Per migliorare il sistema sarebbe stato necessario obbligare chi specula con i derivati a impiegare quote di patrimonio proporzionali alla leva usata, ovvero, come ha scritto Massimo Mucchetti sul Corriere della Sera, a depositare la posta prima di scommettere. Dunque a rischiare sempre solo soldi veri, accompagnando queste riforme allo smantellamento degli oligopoli, come quello dei credit default swap in mano a 5 banche o delle 3 agenzie di rating, regolando i mercati OTC, ovvero i mercati fuori dai circuiti borsistici tradizionali, nonché gli innumerevoli conflitti di interesse che minano la trasparenza di mercato. Nessuna di queste misure è in vista. Il decalogo proposto dall'ex governatore Volcker e adottato da Obama, che avrebbe dovuto impedire alle banche commerciali di giocare d'azzardo con i soldi dei contribuenti, è in via di spolpamento al Congresso e ha già perso buona parte della sua forza. Il presidente intende dare più poteri di controllo sulle banche alla Federal Reserve, ovvero la banca centrale americana, che però è privata ed è posseduta dalle stesse banche che dovrebbe controllare. Sembrerebbe che anche in Italia sia così. Il conflitto di interessi è colossale ed è ampliato dall'assenza di verifiche indipendenti sull'operato della Federal Reserve. Obama ha previsto una norma per regolare i mercati OTC, però si è scordato di indicare le sanzioni per chi non rispetta la legge. E qui starebbe il paradosso. Vuole imporre standard patrimoniali più rigorosi e prudenti che riguardano anche la liquidità e la gestione dei rischi, ma non in misura tale da scongiurare tracolli sistemici e rischi di contagio. E infatti chiede la creazione di un fondo da 90 miliardi di dollari da usare nell'eventualità di una nuova crisi Lehman. Non scalfisce i privilegi delle 3 onnipotenti agenzie di rating, lascia il mercato dei CDS così com'è. Qualche settimana fa la Commissione bancaria della Camera ha proposto una norma per vietare alle banche commerciali di essere anche dealer sul mercato dei derivati. Subito si sono levati gli scudi di Wall Street, della Casa Bianca e persino di Volcker. Non a caso, Obama non è abbastanza forte per sfidare davvero l'establishment finanziario. E allora si arrabatta, cerca di alzare qualche guardrail, di migliorare i soccorsi, di far verificare i freni e di imporre qualche tagliando in più. Quel mondo prima era abituato a viaggiare a 300 all'ora con il baule pieno di taniche di benzina. Tra un po' il limite scenderà a 270. È già qualcosa. Ma a 270, scrive il giornale, se ti schianti muori lo stesso. E le taniche esplodono. Questo quindi è quanto riporta oggi il giornale. E lo riporta il giornale, quindi lo riporta un quotidiano che fa parte, insomma, delle letture quotidiane della politica, non un sito isolato che forse magari organizza teoremi, teorie strane, magari a volte per qualcuno che getta discredito, si le va anche a definire prive di fondamento. No, è un giornale che entra in parecchie case, in parecchie famiglie, viene letto anche su posti di lavoro, quindi anche il giornale si è accorto, e se n'è accorto in parte anche il Corriere della Sera. Benvenuti agli amici del Movimento Solidarietà e Diritti Civili di Lyndon LaRouche, Movisol, www.movisol.org, Liliana Gorini ed Andrew Spenhouse, benvenuti in studio con noi.
Grazie.
Benvenuti su Radio Padania. Allora, io direi di partire la nostra... Quanto tempo abbiamo? Sì, ne abbiamo per questo, per il preambolo ce l'abbiamo. Ne parla il giornale, dico, quindi l'argomento è serio. Era già serio anche prima, però il fatto che se ne accorga anche il giornale vuol dire che qualcuno... Nelle leve del potere, dove si organizza la vita dei cittadini, se ne è accorto. Ecco, forse quello che è scritto qui non corrisponde nella totalità dei fatti, da quello che ci è sembrato di capire anche dai nostri colloqui passati, alla vera e propria verità. Qui si dice che Barack Obama potrebbe essere succube o subire queste situazioni. Mi risulta forse che Barack Obama non sia nella situazione di subire queste situazioni in casa sua, forse lui è figlio anche di questo establishment che comanda. È vero, Liliana?
Prima sì, sicuramente non
o è una riflessione,
non è
fuori
succube, e potrebbe intervenire il fatto che i suoi consiglieri economici vengano da questo mondo di hedge funds, come appunto Larry Summers, che è quello che abrogò Glass-Steagall nel 1999, contribuisce, però Barack Obama non ha fatto quello per cui è stato eletto. E molti dicono che non l'abbia fatto perché già dagli ambienti di Chicago che lo hanno messo al potere riceve delle indicazioni molto contrarie a quelle che gli vengono dalla sua base elettorale. La popolazione americana è infuriata con le banche, è infuriata con gli hedge funds ed è infuriata con le agenzie di rating e chiede, ma questa volta in modo molto forte.
Me ne manca una delle agenzie di rating, Standard & Poor's, Moody's, la terza qual è? Ne manca una, ne citate tre. Ne manca una, adesso non ricordo, è un vuoto di memoria che ho
l'ho sentito ce lo ricorderemo, anch'io, ce lo ricorderemo. Comunque sono principalmente arrabbiati per questi bailout, per questi aiuti continui
da dove
che il
nasce
governo sta dando.
L'autoreferenzialità di queste agenzie di rating, cioè l'agenzia di rating in base a cioè io come, non so come spiegare, devo avere una certa autorevolezza se devo definire qualcuno in grado di sostenere determinate tesi oppure no, per dare patenti di veridicità a quello che dice qualcuno devo avere una certa autorevolezza.
Questa è l'autoreferenzialità nasce dal fatto che all'inizio
come può Standard & Poor's dire la Grecia, il debito pubblico greco è spazzatura.
Sono state create proprio come enti privati al di sopra delle parti. Poi la commissione che in realtà c'è è venuta fuori dopo, però all'inizio erano quelle che dovevano valutare anche la capacità di imprese di continuare a fare economia. Bene, però vorrei sottolineare una cosa, che rispetto all'articolo del giornale la nostra valutazione per una volta è più ottimistica, per un motivo semplice, che Obama, Larry Summers e Wall Street hanno subito ieri una sconfitta importante al Senato americano, ed è una cosa che in Italia si sa poco. C'è questo emendamento citato dal giornale della senatrice Maria Cantwell, democratica, del senatore John McCain dell'Arizona, l'ex candidato presidenziale, quindi bipartisan, è un emendamento sia democratico che repubblicano insieme, che Larry Summers e Wall Street hanno cercato di bloccare con questa cosiddetta procedura di cloture, che significa avere 60 voti, la necessità di avere 60 voti
il quorum.
Sì, però è anche affrettare le procedure di voto in modo da eliminare alcuni emendamenti che, guarda caso, erano l'emendamento Cantwell-McCain sulla separazione tra banche commerciali e banche d'affari, cioè Glass-Steagall, e anche quello della Lincoln, Blanche Lincoln, un'altra senatrice, sul divieto dei derivati. Guarda caso, questi sarebbero stati gli emendamenti che con la procedura di cloture sarebbero stati accantonati. Non ci sono riusciti. Ieri la senatrice Cantwell e un altro senatore democratico, Feingold, hanno deciso di battersi per questo loro emendamento, e alla fine la votazione è stata a loro favore. Quindi la discussione continua. E benché Wall Street stia facendo una campagna durissima di contatto verso la Casa Bianca e verso il Senato per impedire che questi due emendamenti vengano accettati, perché sarebbe la fine delle banche speculative, cioè sarebbe esattamente come all'epoca di Roosevelt nel 1933. Secondo la Rush questa sarebbe l'unica via di uscita dalla
crisi.
Però
una banca è stata, come dire, premonitrice e si è convertita subito da banca d'affari a banca commerciale.
Anzi,
ci ha pensato subito, dico.
Hanno fatto proprio così durante la crisi. Le grosse banche, le banche d'affari che sono sopravvissute, almeno con, naturalmente in realtà con l'aiuto, con i soldi della Federal Reserve, si sono trasformate subito in bank holding companies, quindi in finanziarie bancarie. E quindi non solo non si è divisa l'attività tra quella ordinaria delle banche, i depositi, i prestiti, i mutui, da quella speculativa, ma si è permesso alle banche più speculative di diventare banche, quindi di controllare una fetta ancora più grossa delle attività ordinarie. Quindi è stato un peggioramento in questo senso.
Vabbè, insomma, questa è la carne al fuoco che metteremo nel resto della nostra trasmissione. Ora siamo quasi vicini alla prima pausa, il blocco di situazioni informative che verrà dopo di noi. Vi ricordo come potrete intervenire da subito con i vostri sms al 346 64 27 756, via telefono allo 0266 203529, potete già prendere la linea se volete, e se lo vorrete fare via mail all'indirizzo che è ariatira@radiopadania.net, sulla pagina di Facebook dove anche Liliana Gorini e Andrew Spenhaus sono presenti, potete chiedere. Non c'è una pagina di... Sì, c'è anche... Non ci sei tu su Facebook? No, non ancora,
no.
Arriverà. Avevo convinto...
Non siamo grandi fan di Facebook, però
no,
abbiamo
perché?
Il nostro sito. Perché la privacy non è molto...
Non è molto garantita.
Conservata.
Assolutamente no. Diciamo, però è un buon modo per comunicare,
esatto,
come tu
infatti,
mi confermi.
Io assolutamente
poi ci comunichiamo
uso.
Via Facebook.
È anche importante mantenere, diciamo,
un
senso
di vita
delle
privata.
Relazioni sociali, un senso di relazioni sociali con dei contenuti che si può fare.
Su Mark Zuckerberg non sapete nulla.
Non fanno. Su
Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook, non sapete nulla.
Se ne parla molto negli Stati Uniti, proprio in queste settimane. È molto sotto tiro il fondatore di Facebook, e ci sono tante persone che fanno protesta perché vogliono capire come uscire da Facebook, e hanno capito che non è possibile.
Non è possibile.
È l'idea di Mark Zuckerberg che dice la privacy non esiste per me. E quindi questo dobbiamo... in queste cose bisogna ricordare che l'utilizzo di questi strumenti, torno indietro a dopo gli atti terroristici del 2001, l'11 settembre, il governo Dick Cheney,
c'è anche
George
tanta
W. Bush,
su Facebook,
cosa hanno fatto? Hanno detto alla AT&T, la più grande società di telecomunicazioni negli Stati Uniti, di sdoppiare tutte le comunicazioni email e mandarle a una parte del governo per cercare terrorismo.
Quindi se
giro.
Noi ci scriviamo
quindi
una mail,
bisogna ricordarsi che dall'email e ancora di più con i siti che invitano a dare le preferenze personali, gli orientamenti personali di tutti i tipi, che cioè può essere,
sì,
anche
i sondaggi online del Corriere della Sera potrebbero essere utilizzati anche per...
Certamente.
Tutto può essere fatto.
Hanno
può
il nostro profilo.
L'importante è dare fastidio a chi sta ascoltando parlando di cose importanti.
Ho capito, quindi questa
comunque
è una soluzione.
Si può raggiungere noi anche attraverso il nostro sito.
Beh, quello fuori discussione. Anzi, forse è meglio passare da lì.
Sì,
dico, però
sì,
per comunicazione, se qualcuno vuole porre domande, perché poi questo può essere l'uso intelligente, se vogliamo, dei social network, fare domande per informarsi, ecco, da lì poi uno può trarre tutti i profili del pianeta, però. Va bene, noi ci fermiamo, questo è solo l'antipasto, ora pausa.